tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E allora, Catatonia con Austerity. Ciao Boris, buongiorno. Il sollazzo del pappagallo. Sai di questa purtroppo tragedia che è successa sul raccordo? Stiamo cercando di capire quello che succede, perché ragazzi è ancora tutto, diciamo, in evoluzione. Noi speriamo però di chiudere la trasmissione di quest'oggi, il sollazzo del pappagallo di quest'oggi, con una buona notizia, con il nome del responsabile. Non mi basta la targa della motocicletta, voglio il nome del responsabile.
Mauri,
vai, sentiamo.
Ma se gli ascoltatori ti dicono tutti i mestieri che saltano, poi quelli che rimangono sono quelli che non saltano.
Giustamente, bravissimo, bravissimo.
Salta della Juve,
anche
ed esplode pure l'Alia. Se
vabbè, adesso questo non è, forse è un'esagerazione, però guarda, un'iperbole, diciamo,
no,
così.
Non, a me non ha dato fastidio se non per la mancanza di metrica.
Ah, sì, è vero. Quello,
effettivamente. Ciao, sono Lucio Scarpa, sì, e anch'io ero sul raccordo e ascolto Radio Dimensione Rock Suono Podcast Dub Plus WiFi Streaming.
È proprio lui, eh? È proprio Lucio.
Proprio
allora, poi c'è Carlotta 2 che scrive: il nome del responsabile è. Senza poi terminare la frase, ci lasci così. Allora, ci può parlare? Innanzitutto, complimenti in bocca al lupo a Boris, ci scrive Gigi. Ci può parlare di questa nuova avventura che riguarda appunto questa nuova testata, l'Hollywood Reporter? Ci scrive il nostro Gigi. Allora, no, partiamo subito così. No, non puoi dire nulla, no? Qualcosina ce lo dici, dai.
Quello che è uscito, l'editore Gianmarco Sandi.
Regalaci qualche altra cosa, no?
La direttrice Concita De Gregorio, non si può. È tutta una sorpresa.
Una sorpresa.
Dicono gli americani, arriverà questa sorpresa a primavera.
Vabbè, spieghiamo che cos'è, però.
Entro la fine della primavera avrete un'altra sorpresa.
È una storica, per chi insomma non avesse letto.
È la Bibbia, quella che viene definita dagli addetti ai lavori la Bibbia cinematografica mondiale, una delle testate più importanti e più autorevoli, che ha aperto la sua versione italiana. È già stata aperta. Mi pare a gennaio, se non ricordo male, quella giapponese, THR Japan, e adesso tocca a noi.
E quindi, insomma, gran bella cosa. E ho letto, insomma, questa mattina anche su Repubblica la notizia riportata che, insomma, ci sarà questo sito e anche questo giornale cartaceo. Insomma, quindi ci puoi dire più o meno quando partirete? Quando partirà
della primavera?
Entro la fine della primavera, benissimo, benissimo. Va bene, dai, ragazzi.
Lo dicono gli americani nel loro comunicato. Lo dico al nostro ufficio stampa prima che mandi le lettere dei legali.
Va benissimo, dai. Allora, è un bisettimanale, se non erro, ci scrivono. Sono più informati di noi, i nostri ascoltatori. Sanno tutto. Va benissimo. Va bene, dai ragazzi, allora cominciamo con le uscite cinematografiche del weekend, come di solito qui al Sollazzo del Pappagallo. Partiamo con Last Film Show di Pan Nalin. Partiamo da qui, sai.
È un film proprio orsacchiottoso, cioè di quei film che proprio poi soprattutto in questo periodo che ho tanto bisogno di affetto mi fanno morire. Soprattutto perché viene dall'India, anche dall'India, una coproduzione francese, dove ormai ci siamo abituati o al film d'autore tout court o a Bollywood. C'è invece tutta una narrativa pop d'autore che potremmo inquadrare in quello che è stato un film che non era indiano, perché era diretto da Danny Boyle, che è un po' la The Millionaire, no? Quell'estetica che non rinuncia ad essere popolare, ma che non diventa, insomma, quasi trash come Bollywood. Poi Bollywood veramente è un universo molto particolare, quindi ci sono tante cose dentro. E mi colpisce tantissimo che continua ad esserci un'ossessione per la sala cinematografica. Io non credo che ci sia stato un periodo della storia del cinema in cui la sala cinematografica come luogo venga raccontata così tanto, e la passione per il cinema venga raccontata così tanto, no? Penso a Fabelmans, penso a Empire of Light, Steven Spielberg, Sam Mendes, e questa è la storia di un ragazzo, Samai se non ricordo male, che ha 9 anni, quindi siamo nel pieno del, come dire, del quadro, se vogliamo, neorealista indiano, che è molto povero, che un giorno entra in una sala cinematografica e rimane rapito da questa sala cinematografica, tanto da volerci tornare subito, ma quella volta viene cacciato a calci perché non ha il biglietto. E ma lui non, ormai ha questa scimmia addosso, non riesce a togliersela, e corrompe il proiezionista, che è sedotto dalle arti culinarie della mamma di Samai, e quindi lui gli porta da mangiare e quello lo fa entrare. Insomma, ognuno di noi grandi appassionati di cinema ha una storia del genere. Io mi ricordo che avevo un proiezionista che mi faceva vedere più film facendomi rimanere nella sala, e che quando la settimana non era buona, quando il suo capo non aveva preso buoni film, io arrivavo là con i soldi della mia paghetta e lui mi diceva: no, oggi no, questa settimana meglio di no, questa settimana meglio di no. E il proiezionista è sempre una parte fondamentale nella tua costruzione di estetica anche, no? Cinematografica. E quindi inizia questo percorso di avvicinamento all'immagine, ed è molto divertente perché, proprio come in un film neorealista, che cosa fa Samai? Coinvolge i suoi amici a cui racconta il cinema. Ed è bellissimo perché ti rendi conto, no, di che cos'è il cinema proprio dalle parole che lui usa e dalla passione che piano piano a questi amici distratti, che dicono: ma che cos'è sta roba? Sì. Noi non l'abbiamo mai vista, okay. Prende come una scimmia. Nel frattempo i genitori dicono: l'abbiamo perso sto bambino.
Sì.
Però il padre invece si rende conto di questa passione, anche perché i bambini, e quello è il momento migliore del film, la più bella, sì, del film, decidono di costruire una sala, okay, cinematografica rudimentale. Il risultato è un film, sì, tenerissimo, molto ben girato, molto ben scritto, è anche un feel good movie, perché dici: oh,
almeno
non ci sono tragedie, ci sono solo, sì, cose belle, e ogni tanto serve. Io non sono, diciamo, uno di quelli che odia i lieto fine, non sono lieto fine, fine,
sì, lieto fine, 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 sì,
fine, 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 liet fine, perché se fatto bene va bene così, cioè abbiamo anche bisogno di storie positive.
Quindi Last Film Show,
sì, oh, si deve vedere così.
Vai,
mi viene voglia di vedere anche altri film al cinema. I don't wanna be anymore.
Yeah.
Negative, voglio andare veloce, Boris, che sono tanti i film in uscita questo weekend. Parliamo subito di Scream 6. Prima c'era, aspetta, un messaggio che voglio far ascoltare. Alessio,
l'ultimo cliente, sì, che ho da Genova adesso sul, dal mio taxi che è, sì, sceso, si è complimentato per la radio che ascolto.
Grande.
Era un ragazzo romano, mi dice: come fai a sentirla? A riceverla, anzi, sì, cioè, il DAB, che non so cosa voglia dire l'acronimo di DAB. Comunque, sì, voglio ringraziarvi che mi avete svincolato da Virgin Radio, perché è troppo legato all'etichetta, diciamo, l'etichetta discografica.
Sì, grazie Alessio. DAB vuol dire Digital Audio Broadcasting. Comunque, ma vabbè, sarebbe la radio digitale. Allora, vediamo un attimo un altro messaggio. Aspetta, vediamo un po', poi parliamo di Scream 6.
Ciao ragazzi. Ciao. Sapreste dirmi dove posso vedere la stagione 4 di Seal Team? Mm. In particolare le ultime 3 puntate, quelle che mi mancano.
Sì.
Perché su Prime l'hanno tirato via di punto in bianco.
Ah,
e non so dove poterlo vedere.
È sempre simpatico quando fanno queste cose, che tu stai vedendo una serie e improvvisamente sparisce nel nulla. Vabbè, insomma.
Guarda, io ti consiglio, se sai un po' smanettare con il VPN, credo che sia gratuita sulla piattaforma online di CBS. Okay. Ovviamente te la vedresti senza sottotitoli italiani. Altre cose non mi vengono in mente, perché ho sempre il VPN. Credo che sia su Paramount Plus, sul resto del mondo.
Ok. Invece
Mattacchione.
Invece, complimenti ragazzi, Radio Rock ormai si espande in macchia d'olio. Sì, sì, bello, sapete, insomma, no, ne stiamo parlando.
Beh, fa parte di fatto di una strategia, no?
Sì, beh, una strategia.
Invasione.
Del mondo. Del mondo, bravo, sì. Mauri. Bravo, Boris. Io sono talmente abituato a dire Mauri che dico Mauri sempre ormai.
Lo so.
Caro Boris, Scream 6, vai. Dimmi, dici tutto.
Scream 6 è anche questo, è un tributo a se stessi. Che fece Wes Craven quando si inventò Scream? Si rese conto di una cosa che noi diciamo, credo, da quando io sto qua, cioè quindi 35 anni.
Sì, sarà 40.
Che non, c'è un filone del cinema che è inesauribile, anche se si ripete uguale a se stesso, che è l'horror. Lui stesso ha dato all'horror tante idee diverse, tante visioni diverse. Ha detto: se abbiamo tutto questo materiale, qual è la cosa più facile da fare? Fare una parodia, no? E quindi fa questa parodia geniale, divertentissima, che diventa, io ho sempre detto che se il cinema d'autore italiano avesse il suo Scream, con qualcuno che magari si diverte a prendere in giro Nanni Moretti, Paolo Virzì e via dicendo, che io amo come registi, avrebbe secondo me una marcia in più, perché poi la parodia accende anche delle lampadine, no? Anche in quelli che vengono colpiti da questa parodia. Il problema è che siamo arrivati al sesto. Ora, l'anno scorso era uscito il quinto e devo dire, in maniera piuttosto inaspettata, era riuscito a rinverdire la forza dei primi due capitoli. Era riuscito in qualche modo intanto ad andare a guardare nel nuovo horror e quindi non parodiare i soliti classici. Scream 6 fa esattamente il contrario, si rifugia in quello che conosceva, quindi cita Dario Argento, cita Bava, cita lo stesso Wes Craven e via dicendo, e dall'altra parte fa una cosa ancora più drammatica, che è celebrare se stesso.
Mm.
Ora è vero che Scream, grazie a Scream, tutti sanno che cos'è l'urlo di Munch, cioè, e questo bisogna e ha risolto tanti carnivali per molti. Però, insomma, non celebrare basta. Se stesso al sesto capitolo è un po' eccessivo. Il risultato drammatico è che non arriva alla bruttezza del terzo, che rimane in assoluto il più brutto e devastante, però è persino più moscio del terzo. Perché dopo un buon inizio in cui si cerca di replicare quello che nel quinto aveva funzionato, una certa freschezza, il divertimento di giocare con la metanarrazione, lo sguardo un po' a quello che è già successo, un po' a quello che è lo stesso Scream, nonostante alla sceneggiatura ci sia uno che, insomma, di sceneggiatura ha scritto parecchio come Vanderbilt, non c'è coerenza, non c'è fluidità, okay, non c'è divertimento in alcuni momenti, quando ci sono che non può succedere con Scream, quando non ci sono i momenti più horror, più slasher,
sì,
tu non capisci nemmeno se sono ironici o se sono autoironici, non hanno quella carica di divertimento, quindi mi dispiace, ma non si deve vedere.
Scream 6.
Osama backflip, Osama, 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 kiss me. Soda, pizza, cream, cheese, and tea. Chips and pizza, pull the sun to the bottom. Pull summer, summer, pull summer. It's me.
Crystal Ball, Radio Rock presenta venerdì 31 marzo, quindi a fine mese, ragazzi, non perdete l'opportunità di vedere Daniele Coccia Pfeiffermann in concerto al Wishlist Club, il cantante voce del mondo del canto dal vivo con le canzoni del primo album solista Il Cielo di Sotto, insieme al meglio della produzione dei Sargeri, Montelupo e brani inediti. In apertura Trilù, Trilù sei musica, ingresso 7 euro, prevendita su dice.fm, che scrive dice.fm, quindi non perdete la possibilità di, siccome andremo sicuramente sold out in prevendita, lo dico subito, adesso non fate come il muro del canto che non ve l'ho detto, che poi dite ah non ci hai detto, invece ve l'avevo detto, quindi insomma prenotate subito il vostro biglietto su dice.fm, ingresso 7 euro, venerdì 31 marzo Daniele Coccia Pfeiffermann in concerto al Wishes Club, via dei Volsci 126B a Roma. Cerca l'evento su Facebook. Caro Boris, io direi l'ultima notte di amore di Andrea Di Stefano, l'ultima notte di amore, vai.
Amore con la maiuscola. Sì. Allora, io se volessi essere qualcuno, io non voglio fare il regista o l'attore o tutto tanto, però se volessi essere un regista o un attore, io vorrei essere Andrea Di Stefano.
Ok.
Cioè Andrea Di Stefano è uno, classe 72, che nella sua carriera ha recitato per Dario Argento, Marco Bellocchio, Mike Figgis, Ryan Murphy, per un sacco di registi fighi. Poi ha fatto anche TV, tipo Medicina Generale con Renato De Maria. Cioè uno che si è fatto proprio tutto quello che si doveva fare. Poi a un certo punto nel 2014, all'occasione di diventare regista. Okay. E come esordisce facendo Escobar con Benicio del Toro, cioè una cosa facile facile, e la riesce a fare benissimo. È uno che ha messo a frutto tutte le sue esperienze, no? Va all'Actor Studio, all'inizio diceva perché vai all'Actor Studio per fare poi alla fine il cinema italiano e tutto quanto, ma mette tutto nel bagaglio, no? Nella valigia dell'attore e del regista, e diventa secondo me un grande regista di genere. È anche bravo perché dopo Escobar non è che si mette lì a sfruttare la situazione, aspetta, mi pare forse 4-5 anni, fa The Informer, che è un film solido e buono, decisamente gradevole, e adesso fa questo L'ultima notte di amore, che parte dallo stereotipo più stereotipo di tutti, no? C'è uno stereotipo più incredibile nel thriller, nel poliziesco, del poliziotto che all'ultimo giorno del servizio,
sì, sì,
no? Certo. Ha già preparato il discorso,
certo.
Il discorso in cui dice: io non ho mai sparato un colpo, nonostante avessi,
succede un casino.
Ovviamente lo richiama. Poi io mi chiedo: qual è il matto, cioè il questore, che dice: oh, c'è uno che è all'ultimo giorno di lavoro, deve andare in pensione, diamogli l'indagine più complicata che abbiamo, no? Giustamente. Questo, forse però in Italia potrebbe succedere. Però tu dici, parti da questo, guardi questi primi 10 minuti e dici: no, non ci posso credere, ancora che mi propinano questa roba, che ancora può funzionare in New York con il poliziotto irlandese, no? Ma sì. Perché ci credi? Ma a Milano no, cioè a Milano dici non... E invece che cosa fa Andrea Di Stefano? Tira fuori un thriller della Madonna. Uno, perché si prepara da Dio, cioè lui prende la comunità cinese, prende parecchie comparse della comunità cinese, ma soprattutto ci vive e si fa raccontare come funzionano le cose. Adesso io non vi racconterò niente della trama perché sarebbe un delitto. Poi prende il più forte e bravo attore italiano e gli dice: devi fare l'investigatore cendleriano. Questo è il racconto di una notte in cui l'uomo integerrimo che è riuscito a passare la sua vita seguendo sempre i suoi principi, sì. Sempre il suo ideale di che cosa doveva essere un poliziotto, si ritrova a dover affrontare tutte le contraddizioni sue di uomo, di poliziotto, della città in cui vive. La città è ripresa benissimo, c'è una piazza Duomo a un certo punto vuota, che è un teatro di posa pazzesco per la scena che viene girata. Il risultato secondo me è straordinario. Uno, perché a Favino possiamo pure prenderlo in giro, no? Come si faceva in Boris 13, prima c'erano i ruoli per gli attori, adesso li fa tutti Favino, sì. Sai perché abbiamo questa impressione? Se tu vai a vedere, non è che Favino ha fatto più ruoli dei suoi colleghi, è che quando prende un ruolo lo fa alla grande e ti riempie l'immaginario, cioè ti dice: cavolo, adesso come si fa a fare un poliziotto dopo che l'ha fatto Favino? E quello è che ti dà l'impressione che, certo, li faccia tutti lui. E il risultato secondo me è che quando diciamo sti film li fanno solo gli americani, sì, non è vero.
Non è vero.
Magari serve uno che ha studiato in America, questo sì, ma poi lo puoi fare a Milano, lo puoi fare con un relativo budget non tanto alto, lo puoi fare se sai quali sono gli stilemi del genere, se hai il coraggio nei, certo, momenti giusti di romperli, se prendi un dio d'attore. Bene. E se hai un regista con i coglioni.
L'ultima notte di amore?
L'ultima notte di amore si deve vedere, perché io ne voglio vedere di più.
Ma il fine della settimana?
Sai
è dura.
Che sì, sai, sì? Che sì, io c'è, c'è anche l'indianino, mi piace. Bene, bene. Però,
l'ultima,
insomma,
notte,
sì,
di amore,
sì,
si deve,
sì,
vedere. Radio Rock
Super Classico.
Jam con Jeremy. Ci scrivete: possiamo dire che l'ultima notte di amore è un po' il microfono di oro del cinema italiano 2023? Sì, lo possiamo dire? L'abbiamo detto. Vai, sentiamo ancora chi c'è. Vai.
Oh, ragazzi, vai. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Boris, innanzitutto mi dispiace per la tua sinusite, rinite, non so che cosa sia.
Sì.
Seconda, ti volevo chiedere se hai letto per caso il libro di Tarantino, Cinema Speculation, un'opinione. E poi mi ricordo che tu molte volte ci siamo collegati, c'era pure Ellie Schlein che tu conosci.
Sì.
Ma non sarebbe possibile fare un fil rouge tra noi ascoltatori di Radio Rock e lei? Per farci due chiacchiere ogni tanto?
Sì,
ciao,
proviamoci.
Buona giornata.
Sì, sì, no, che problema c'è?
Penso ci siano problemi, no?
No, credo, sicuramente sì.
Ci siano problemi, assolutamente.
Vabbè, no, su Tarantino, se hai letto il libro di Tarantino.
No, sono molto. Adesso sto aspettando il 7 aprile per andare a Milano a vedere la chiacchierata che avrà con Monda. È molto ancora, diciamo, tenuto segreto questo libro, quindi sono molto curioso.
Dunque salutiamo Sami e Luke, stranamente in macchina insieme a quest'ora. Ma di You cosa ne pensi? Di You, la serie TV, immagino. You,
aspetta, era adesso ce l'ho.
You.
Fammi vedere.
Semplicemente You. Semplicemente tanto sentiamo questo.
Beh, mi ricorda un po'. Mi ricorda un giorno d'ordinaria follia. Che lui doveva andare in pensione e poi alla fine. Succede quello che
finisce
succede.
Come va a finire, insomma. Vabbè, sì, il titolo è semplicemente Io. No,
ah, sì, no, no, Io è quello del libraio, il famoso libraio di ne parlavamo con David tempo fa, insomma, il libraio di New York che si trasforma in un violento maniaco. È
sì.
Interessante. Ho sempre pensato che se si fosse affrontata la cosa come un ipotetico stalkeraggio della donna ai danni di quest'uomo. Che inizialmente sembra, no? Perché è lei che si innamora, lui è molto introverso, e poi questo avesse portato a lui a sviluppare un'ossessione, sarebbe stato più interessante, perché nell'arco di una stagione tu avresti visto a un certo punto magari l'empatia verso di lui, che voleva solo essere lasciato in pace, e poi dice sostanzialmente mai provocato e non me te magno.
Sì.
E invece è molto più ideologico, no? Cioè lui diventa subito quello che immaginiamo, cioè dal primo sguardo che lui dà a lei capisci che cosa sta per diventare. Cioè c'è una scontatezza nello sviluppo della storia che non mi ha soddisfatto, anche se è di buona fattura.
Senti, parlate a bassa voce invece, documentario di Esmeralda Calabria.
Allora, a me Esmeralda Calabria piace tantissimo, nel senso che lei ha una storia bellissima, perché è una montatrice bravissima, per intenderci la montatrice di Romanzo Criminale di Michele Placido. E da documentarista è stata sempre molto molto attratta dalle storie che raccontano un paese, no? Attraverso delle sue peculiarità. Lo ha fatto con l'Italia e adesso qua lo fa invece con l'Albania. Guardata nel suo passato recente, che conosciamo in pochi, no? Perché se ci pensiamo, quello che noi abbiamo dell'Albania come legacy è quel barcone enorme che arriva a Bari.
Sì.
E in qualche modo ci siamo fermati lì e non ci siamo resi conto di che cosa è diventata l'Albania. Da una parte, uno dei posti in cui per esempio gli italiani vanno più spesso al mare, perché ci sono delle spiagge straordinarie ed è ancora poco costoso, un paese che ha avuto un boom economico molto forte ma anche molto spregiudicato e non particolarmente equilibrato, come spesso è capitato nei paesi ex comunisti. Lei ci va con il suo occhio da regista, che è sempre un occhio molto interessante, e anche col suo occhio di montatrice. Cioè è un documentario che ha una forte narrazione interna, con questa musica molto molto presente. E quello che mi piace poi di questi sguardi a me è che quando non ci vai attesi, molte delle cose rimangono irrisolte, ed è quell'irrisolutezza che è affascinante, quando tu non riesci a farti un'idea chiara di quello che hai visto, anche se hai visto tanto, e capisci che un paese è sempre complesso. È quello che diciamo spesso noi di Israele, no?
Parlate a bassa voce, quindi giudizio.
Senti, si deve vedere.
Si deve vedere anche questo. Poi facciamo un riepilogo tra pochissimo, gli ultimi due film e riepilogo delle uscite della settimana, e saluti naturalmente.
Do it.
John, punk rock song. C'è qualcuno che ci scrive: buongiorno da Gianni, ma per ascoltarvi occorre essere comunisti, pidini o dei centri sociali? Spero di no. Ma che comunisti, pidini? Ma che, Gianni, sentici e non,
no, Emiliano,
non ti
Rubbi,
preoccupare.
Non è così.
Allora,
Emiliano Rubbi ieri mi ha mandato il messaggio più bello.
Sì?
Ha fatto: ciao, complimenti, pezzo grosso.
Grande.
E io ho pensato: quanto ti amo.
Big shot. Allora, senti, che ne pensi, Boris, della... abbiamo già parlato forse un'altra volta, della prima stagione di Mayor of Kingstown, che è la prossima serie TV che vedrò, perché è di Taylor Sheridan, che è ormai diventato un mio punto di riferimento, e quindi insomma,
e tra l'altro Taylor Sheridan, se ci pensate, sta facendo quello che la Marvel Universe ha fatto,
sì, per... il suo universo praticamente
è
lo voglio ribadire, creatore di Yellowstone 1883 1923, poi ne fa, adesso sta preparando due spin-off nel futuro di Yellowstone, la serie con Stallone, Tulsa King, adesso questa Mayor of Kingstown. L'hai
che
vista?
Che è quell'arroganza, sì, l'ho vista, mi è piaciuta molto, vabbè, io amo proprio il suo modo di scrivere, no? Poi come vi dicevo, mi pare che sia anche segreto di Wind River, lui anche come regista è pazzesco, ha scritto una delle scene che più mi ha fatto piangere al cinema. E poi io amo la gente che rischia, quindi, capito, l'idea che uno si prenda il cuore della sua ultima idea creativa, che secondo me aveva anche dei problemi nelle stagioni successive di saturazione, e riesca in qualche modo, che è un po' quello che, se ci pensi, ha provato a fare Sorrentino con i Papi, no? E riesca a farne un universo, è quello che dicevo a Sibilia, no? Cioè, fai incontrare i giovani ricercatori, smetto quando voglio, con quelli di Mixed by Harry, e poi farli andare a vivere sull'Isola delle Rose. Io lo trovo straordinario, anche perché lo fa non sfruttando, diciamo, i fegatelli di quello che gli rimane, ma costruendo ulteriori universi. Quindi figo, cioè, ma Sheridan è uno che scrive, cioè, io, ecco, da scrittore, se solo potessi annusare la penna di Sheridan sarei felice, insomma.
Una bellissima immagine pornografica,
proprio
tra l'altro.
Un feticismo, sì, folle per,
senti,
lui.
Dobbiamo chiudere proprio, sì. Il problema di Favino è che soffre di overexposure, nonostante fosse il più grande attore sul suolo italiano, scrive qualcuno.
Vai a guardarti la sua cinematografia e vedrai che non fa più film degli altri.
Bene. La sua esposizione Sheridan, di Mare guarda. Fuori ne avete già parlato, volevo sapere cosa ne pensa Boris, proprio telegrafico.
A me Mare Fuori mi fa proprio arrapare. Ecco. Cioè, la sceneggiata portata un posto al sole insieme a Gomorra, tutto insieme mischiato alla grande.
Bene, poi velocemente.
Buongiorno, ma perché non mandate la colonna sonora del film di Favino?
Sì.
Davide Bavia. Ragazzo solo, ragazza sola.
Va bene, non facciamo in tempo oggi. Però vorrei fare un riepilogo con te, Boris, dei film. Allora, Last Film Show, solo giudizio.
Si può vedere, dai.
Scream 6.
Non si deve vedere.
L'ultima notte di amore.
Si deve vedere.
Parlate a bassa voce.
Si deve vedere.
E Missing,
allora, faccio proprio un...
Aspetta, Missing e Disco Boy mancano, proprio telegrafico, perché dobbiamo...
Allora, vedere. Missing, vi consiglio di andarvi a ripescare su Cili o su Amazon Searching. Praticamente qual è il gioco? Searching era un padre che cercava la figlia adolescente. Come fai a cercare una figlia adolescente in questi anni? Cercando le sue tracce digitali. Tutto il film è con lui davanti a una webcam, a uno smartphone, cioè non c'è praticamente una macchina da presa, è tutto concentrato su tutti, okay, gli schermi su cui viviamo.
Okay.
Bel thriller, okay, che era scritto bene, che quindi teneva, nonostante fosse difficile seguirlo con quel tipo di mezzo visivo. Missing è il suo sequel a specchio, cioè in questo caso sono... è una coppia che è sparita ed è la giovane figlia di lei che li cerca, non potendo andare in Colombia perché è un pochino pericoloso. Fatto molto bene, manca l'effetto sorpresa, ma proprio perché manca l'effetto sorpresa, il fatto che funzioni lo stesso va bene, quindi non si può vedere di quelli proprio classici.
Bene.
E Disco Boy, ragazzi, io spero poi di avere Giacomo Abruzzese il regista. Disco Boy è stato uno dei film più discussi all'ultima Berlinale, molti media stranieri lo hanno trattato male, io trovo invece che sia un film pazzesco. È il film su due guerrieri, uno della legione straniera, un mercenario, e l'altro di un ragazzo del delta del Niger, tra l'altro uno che nella realtà ha una storia di immigrazione clandestina, per cui il regista si è battuto per averlo con un occhio diverso dall'altro, tipo David Bowie, okay. fisicità pazzesca, regia psichedelica, usa la camera termica questo pazzo, cioè la camera infrarossi,
sì.
E tu hai una sensazione, e non è un film a tesi, è un film sulla guerra non a tesi, in cui empatizzi, non empatizzi, in cui a un certo punto hai l'impressione quasi che tutto sia coreografato. C'è questo momento in cui c'è Letizia Tiche, è una performer che diventa una specie di divinità totemica, però da discoteca. Si prende una quantità di rischi, non tutto è riuscito,
okay.
Però che figata, che figata. E infatti i berlinesi, che non sono stupidi, sì, gli hanno dato il premio per il miglior apporto creativo, perché non è forse un film del tutto riuscito, ma è un film che tira fuori una serie di invenzioni che noi raramente vediamo. E il cinema italiano, a dispetto della difficoltà dell'industria, è in una gran forma.
Bene, grazie Boris Sollazzo, appuntamento a martedì prossimo per il Sollazzo, il pappagallo del martedì. Grazie ai ragazzi di NSL TV che ci hanno regalato un paio di minuti, anzi tre minuti, abbiamo sforato. Canale 88 NSL TV, ci potete continuare a seguire anche su Twitch. Noi torniamo lunedì mattina alle ore 6 con il The Rock Show.
Avete ascoltato
The Rock Show.
The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
The Rock Show.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.